Quarta puntata del dossier settimanale Fantasticas, dedicato alle scrittrici ispano-americane contemporanee, vincitrici di premi letterari con romanzi e racconti che denunciano spesso la violenza del patriarcato e mettono in luce problemi socioambientali ricorrendo al genere fantastico. La puntata di oggi è dedicata ai feroci racconti brevi della scrittrice messicana Guadalupe Nettel e l'ospite che ci aiuta a orientarci in questa scrittura è Mara Travella. Buongiorno, ben trovata ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Mara Travella è direttrice artistica della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, appassionata dell'opera di Guadalupe Nettel, di cui peraltro ha scritto in diverse occasioni. In un articolo di Guadalupe Nettel apparso su Internazionale qualche settimana fa, l'autrice definiva il Messico come un mostro feroce, però di una bellezza sfolgorante. Partiamo da qui, Mara Travella. Secondo lei quella della ferocia è una dimensione che troviamo anche nell'opera di Guadalupe?
Sì, assolutamente. Effettivamente questo articolo che ha scritto Guadalupe Nettel e che lei citava è un articolo che Nettel o Nettel, non so, adesso ho sempre detto Nettel, era un articolo che lei scriveva per introdurre un po' alcune voci della narrativa messicana in particolare, e lei diceva: il Messico è decisamente un mostro, è feroce, è incommensurabile, può essere repulsivo o di una bellezza sfolgorante. E effettivamente la ferocia c'è sempre nella scrittura di questa autrice, così come appunto anche in altre voci che provengono dal Messico e in generale ispano-americane, senza voler generalizzare troppo, però è chiaro che è come se ci fosse sempre in filigrana questa violenza latente, magari non esplicitata, perché comunque Guadalupe Nettel non è un'autrice politica, però lascia sempre trasparire appunto l'eco di micro violenze o comportamenti appunto che stridono un po' con la realtà, ecco, direi questo.
Per la narrativa di questa autrice si usa spesso il termine spettrale, con una poetica declinata verso l'altrove che spesso contempla la contaminazione anche tra specie, non solo tra esseri umani, ma anche tra animali, vegetali ed esseri umani. Questi elementi spettrali come si mettono a fuoco nella sua opera?
Sì, ecco, mi viene in mente proprio citare un libro di Guadalupe Nettel che è stato ripubblicato nel 2022, che si intitola Il corpo in cui sono nata, che è una sorta di autobiografia di Guadalupe Nettel, dove lei parla anche in particolare di un problema all'occhio, di un neo sull'occhio che fa vedere alla protagonista il mondo in una sorta di realtà distorta. E a un certo punto la protagonista e voce narrante di questo libro dice che si identificava completamente con un personaggio della Metamorfosi, e quindi fa questo legame tra l'opera e Kafka, e con il sentirsi una bestia, sentirsi uno sguardo su di sé come se fosse un animale. E questa è un elemento sempre molto presente nella sua opera, cioè questo legame con gli animali, come giustamente lei diceva, con gli esseri anche vegetali. Penso ad esempio a un racconto di Bestiario sentimentale, dove i funghi e la capacità dei funghi, diciamo, di contaminare, di crescere in degli ambienti specifici e di preservarsi viene paragonata a una relazione che si fa fatica ad abbandonare. Lei scrive: sradicare un fungo può essere complicato tanto quanto porre fine a una relazione indesiderata. E poi ancora questo elemento viene di nuovo in un romanzo che è La figlia unica, dove l'elemento appunto animale, che in questo caso è rappresentato dalla genitorialità di due piccioni, viene utilizzato per fare un parallelismo con la condizione umana, e quindi nello specifico della figlia unica, la genitorialità dei piccioni che si trovano a covare l'uovo di un'altra, cioè di un'altra specie, viene paragonata alla capacità poi degli esseri umani di crearsi delle famiglie anche al di là dei legami diciamo naturali. E questa contaminazione, diciamo, di mondi tra l'umano, l'animale e il vegetale è proprio una strategia che utilizza Guadalupe Nettel per così ibridare un po' la sua scrittura di elementi a volte anche appunto perturbanti. Bestiario sentimentale in questo senso è veramente, credo, l'esempio migliore, perché tutte le relazioni umane vengono anche un po' lette in relazione ai comportamenti animali.
Come si inserisce nel quadro più ampio l'opera di Guadalupe Nettel all'interno della storia della letteratura femminile messicana? Pensiamo ad esempio alla figura di Elena Garro, che è tra i più importanti nomi della letteratura sudamericana del secondo Novecento, esclusa da questo boom evidentemente che coinvolge le scrittrici contemporanee.
Sì, sicuramente Guadalupe Nettel tributa Elena Garro. Proprio stamattina ho letto un suo articolo dove lei parla appunto dell'ingiustizia che ha subito l'autrice durante gli anni del boom nel non essere inclusa. Elena Garro utilizza tematiche come l'abuso di potere, la lotta del pueblo con lo Stato, la situazione della donna nella sua narrativa, e in questo senso Guadalupe Nettel ne diciamo eredita alcuni temi. Allo stesso tempo trovo che l'autrice messicana Guadalupe Nettel è in un certo senso più aperta oltre la realtà del Messico, perché lei comunque passa parte della sua vita in Francia, poi ottiene un dottorato a Parigi, ha uno sguardo che è sempre tra il Messico e delle realtà diciamo più europee, quindi lei fa parte di una grande diciamo corrente della letteratura femminile messicana, e allo stesso tempo ha questo sguardo che anche diciamo esterno alla realtà del Messico. Non è appunto, come dicevo prima, un'autrice politica, è un'autrice del quotidiano e del perturbante che è presente nel quotidiano, e in questo senso si distacca forse da alcuni approcci più politici della letteratura messicana. Penso, per fare un esempio su tutti, a Luiselli con l'Archivio dei bambini perduti, che era stato questo libro pubblicato dalla Nuova Frontiera, dove Luiselli rifletteva su tutta la questione della migrazione centroamericana legata alla questione dei minori non accompagnati. Quindi non dobbiamo pensare che nei romanzi di Guadalupe Nettel troviamo una riflessione sul Messico in senso stretto, è più un'autrice che ha uno sguardo molto, molto ampio sulle relazioni umane e sull'essere umano in quanto tale, però chiaramente eredita e rielabora tutta una storia anche letteraria messicana, portando quei temi sotto un'altra lente, direi.
Mm-hmm. Venendo alla forma, al racconto breve, che è una forma frequentata da una buona parte delle scrittrici che stiamo esplorando in questa settimana, come mai secondo lei le autrici di cui ci occupiamo si dedicano proprio a questo tipo di narrativa con questi tempi? Qual è la forza del racconto breve? Quali sono le specificità che lo rendono vincente in questa rinascita della letteratura ispanoamericana?
Ma sicuramente è una domanda molto giusta, perché ad esempio Guadalupe Nettel arriva prima con i suoi racconti che con i suoi romanzi. Sicuramente c'è forse una tradizione letteraria particolarmente legata al racconto, per fare un nome su tutti citerei Cortázar, no? E ho notato che ci sono anche diversi premi legati al racconto breve, proprio Guadalupe Nettel ne vince uno, però c'è diciamo una promozione della forma racconto, e anche forse un legame storico letterario con questa forma. E allo stesso tempo mi viene da dire che negli ultimi tempi ho letto veramente moltissimi racconti di autrici che trovano in questa forma così chiusa, diciamo, la capacità di portare delle schegge di realtà. Ecco, questo mi sembra veramente, veramente la loro forza, una raccolta di racconti bellissima che era stata pubblicata da Sur diversi anni fa, era Persone care di Vera Giacconi, che era anche quello, lei è un'autrice invece argentina, che era anche quella una raccolta di racconti che era lancinante, quindi forse è questa la forza del racconto breve, cioè quella di riuscire a condensare delle schegge di realtà così anche dolorose in poche pagine e con una grandissima maestria. Ecco.
Mara Travella, grazie per questa riflessione intorno a Guadalupe Nettel. Mara Travella, lo ricordo, direttrice artistica della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Grazie e buon lavoro, a risentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata.